cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13 e 5 minuti di questo lunedì di Pasquetta, 5 aprile. Buona festa a tutti, buona Pasquetta, buona settimana. Siete in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou, c'è Davide in regia. Ogni promessa è debito. Avevamo detto che avremmo trascorso la Pasquetta in vostra compagnia rigorosamente in diretta, ed eccoci qui come ogni giorno dal lunedì al venerdì su Radio Bianconera, cose di calcio dalle 13 alle 15. Ci ascoltate su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, ve lo ricordiamo, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Siamo sul bouquet di Sport Italia dalle 13 alle 14.30 sul canale 68 del vostro televisore, dunque in chiaro in tutta Italia, Boom Channel, ma se disponete di una Smart TV di ultima generazione, sul canale 68 cliccate il tasto rosso del vostro telecomando ed ecco che rimaniamo in onda qui su Boom Channel tutto il giorno. Le cose ufficiali sono state dette, ancora il numero per i vostri messaggi che saranno copiosi oggi più che mai, 340-5425-324. Tutto bene direi, no? Si sono giocate partite questo weekend, non mi sembra, c'è stata la pausa, no? Anche questo weekend, adesso si gioca poi mercoledì contro la... Ti risulta ci sono state partite?
Assolutamente no, non apprezzo neanche la tua sottile ironia, oggi è veramente fuori luogo.
Io speravo di... qualcuno magari se ne fosse dimenticato, magari si è svegliato il giorno
come
di Pasqua, ha detto no ma mi sembra che ci sia ma no, forse è solo stato un incubo, forse sono state le troppe uova che ho mangiato e...
Noi stiamo scherzando, Chiara, però intanto buona Pasquetta a te. Dove l'avresti passata? Si può sapere? Cioè, ci fossero state le condizioni normali, tu oggi dove saresti?
Cioè senza Covid? O
sì, generale.
Con amici, di solito la Pasquetta, amici, una grigliata.
E oggi non ci fosse stata la trasmissione, cioè se il tuo direttore ti avesse detto guarda, giornata libera,
a pranzo da mia suocera.
Ah, oggi niente sofficini, quindi ti sarebbe andata bene.
Esatto. Dovuto rinunciare. Invece... sto a dieta, dai. Tra l'altro stavo leggendo con interesse tutta la dieta di Ilary Blasi, che racconta come fa ad essere così in forma, a giorni compie 40 anni, quindi stile di vita, alimentazione. Sembra un po' Ronaldo, la Blasi, per essere così sempre in forma splendente. Adesso sì, la chiamo,
lo chiamo
e mi faccio passare il suo menù settimanale, vediamo se riesco, almeno con la sua di dieta,
Sì, anche perché così evitereste di spendere tanti soldi, quelli inutili, anche perché vedo che resti comunque in perfetta forma, però con una dieta diversa da quella di Ronaldo e di Ilary Blasi. Brava. Detto questo, vedete alle mie spalle la zona che sto occupando per la grigliata di Pasquetta, sono in redazione a distanza.
È un telone, di la verità.
È la mia tenda.
Se la solleviamo dietro vediamo bracciole sulla griglia, amici esatto, che festeggiano.
Appena arriverà il vento, se mi porta via il telone qua dietro, scoprirete cosa c'è dietro. Detto questo, no, c'è amarezza per il derby, c'è amarezza perché il derby, al di là del pareggio, poteva essere una sconfitta, poteva essere una vittoria, ma abbiamo rischiato. Per chi annusa calcio si è reso conto che fino adesso magari siamo riusciti, non noi di Radio Bianconera, a tenere un po' nascosti i limiti, i problemi, i difetti e togliendo anche dei giocatori dalla disponibilità della Rosa. Non dico che sia stato giusto o sbagliato, sapete a cosa mi riferisco, dico che comunque il potenziale della squadra si è anche abbassato per quella partita. Ci sono stati tanti errori, tante incongruenze, alcune partono da lontano, alcune partono dalla sede societaria, alcune partono dall'inesperienza dell'allenatore. Adesso siamo arrivati ai conti finali, ai titoli finali. Intanto mercoledì si gioca, questa è la prima verità. Vedere come si gioca, vedere che tipo di risultato, certamente che in questo momento non contano tante parole, contano i numeri, conta il risultato, conta essere attenti, conta essere concentrati. Mi è sembrato, soprattutto il derby, che è una partita speciale, tutto quello che volete, ma contro un Toro, il solito Toro degli ultimi anni, no? Una Juventus che ha provato un po' a dettare il ritmo della partita un po' più alto, ma per non incidere come avrebbe potuto. Morata sbaglia troppo sotto porta, calcia addosso al portiere, il nostro portiere non può non essere attento come nell'occasione del secondo gol, magari qualcuno dice anche nel primo. Prendiamo gli errori grossolani, Kulusevski non ne parliamo, cioè fotocopia dei peggiori errori commettibili in un campo da calcio, ma che lui stesso ha già commesso. Danilo in mezzo al campo, normale. A noi, la Juve non ha bisogno di situazioni di gioco normali, di giocatori normali. Aveva già bisogno, l'avevamo detto, di giocatori al di là di chi ha segnato, come Chiesa, cioè Chiesa che almeno quantomeno dimostra di voler fare meglio, di più, di provare a fare di quello che è capace a fare. Detto questo, io oggi ho pensato che fosse giusto ragionare su quelle che sono le regole fondamentali del gioco del calcio.
Sì, sì,
ho
sì.
Preparato,
sì,
ho preparato
una scaletta, 16 regole.
Da casa potranno, poi spieghi tu anche meglio, da casa potranno interagire con noi in quale modo. Tu sei la regina di queste regole del calcio.
Io ho il bussolotto, io bene, la busta Maria. Col bussolotto, estraiamo a sorte, a caso, questi numeri dall'1 al 16.
Dall'1
tu
al 16,
ogni tanto ci ricordi puntata. Quali sono le regole fondamentali di questo splendido gioco. Andiamo, ne estraggo la prima?
Guarda, facciamo un esempio, sì, è molto più semplice, facciamo un esempio anche perché c'è un pizzico di ironia ma c'è tanta verità. E a questa verità c'è abbinabile anche un giocatore, una situazione di gioco, un qualcosa che ha funzionato bene nel derby, male col Porto, malissimo col Napoli, bene in Supercoppa. Cioè ognuno ci potrà dire o potrà aggiungere la sua regola, no, fondamentale del gioco del calcio, a cui invitiamo, che invitiamo ad ascoltare, no, ai nostri giocatori.
Allora, dico un numero, estraggo? Regola
vai.
Numero 5.
La 5, vado, allora, questa è la più semplice secondo me.
Dai.
Nel gioco del calcio è auspicabile
sì?
che le giocate avvengano in verticale.
Ecco.
Punto. A me sembra che questa Juve, quindi partiamo da qui, cosa ne pensate? È una regola che noi stiamo applicando, noi della Juventus, nel derby o nelle altre partite che abbiamo giocato? Responsabilità possono essere dei giocatori, dell'allenatore che ti dice una cosa. Cioè, diteci voi quanto incide questa regola poco applicata, dal mio punto di vista, quest'anno, da chi dipende. Dipende dall'allenatore che dice non ascoltate Radio Bianconera, non ascoltate le regole, la regola numero 5 del gioco del calcio di Radio Bianconera, che auspica che le giocate avvengano in verticale. Oppure sono le caratteristiche dei giocatori, oppure non hanno intrinseche quelle doti i giocatori che sono stati comprati. Diteci la vostra e fateci qualche esempio concreto. Ne abbiamo 16, quindi cambieremo velocemente.
Dai, dimmene ancora una, poi leggo i messaggi, poi abbiamo l'ospite, la numero 8.
La 8. Beh, qui è banale, questa l'abbiamo fatta insieme, perdonami, perché tu mi hai detto, guarda, ricorda esattamente...
Mi stai dando della banale, quale sarebbe la 8?
No, dimmela. Ti ho dato non della banale, per te 95 minuti sono troppi di partita, però
sì,
le partite durano 95 minuti, quindi io ho sottolineato che le partite non durano ancora come vorrebbe la Papa Nicolao, non so...
60, dico io.
Le partite durano circa 95 minuti, ho aggiunto però che lo stipendio non è a consumo. Cioè, i giocatori devono sapere, o Agnelli dovrebbe ricordare, che non è che se giocano bene 20 minuti, no? Vengono pagati solo per 20 minuti. Cioè, è un benefit questo. Devono impegnarsi, no? Per quanto lo stipendio è programmato. Cioè, per giocare, quando giocano, 95 minuti. Se uno entra, Rabiot, tanto per fare un esempio, entra 10 minuti, intanto che prenda la maglia giusta.
La maglia giusta, esatto.
Ma poi magari c'è una regola che lo ricorderà. Si impegna a scegliere la maglia giusta, no? Cioè può prenderla prima, preventivamente, prima di allenarsi, di fare il riscaldamento. E poi se gioca 12 minuti, 8, deve ringraziare perché entrando 8 minuti, lui o qualsiasi altro, viene pagato comunque per 95, anche quella
certo.
partita. Questo ha dell'incredibile nella nostra squadra quest'anno. Ragazzi, oggi stiamo un po' scherzando perché è Pasquetta e avremmo voluto essere ognuno di noi da qualche altra parte. Però dentro questa nostra ironia ci sono delle sacrosante verità che immagino abbiano fatto arrabbiare anche voi a casa.
Dunque, un po' di messaggi. Rossella ci augura buona Pasquetta, altrettanto. Rossella, non restare in Champions sarà un disastro economico e finanziario non indifferente che metterà un freno drastico anche sulla prossima sessione di mercato. Evitiamolo, e quindi giusto che tu ancora non dia assolutamente per scontato, e ci mancherebbe altro. che la Juventus non entri nella zona Champions l'anno prossimo. Ma perché Chiellini, invece, chiede un altro ascoltatore, dovrebbe diventare dirigente? La Juve dovrebbe essere un punto di arrivo e non di partenza di neodirigenti e neoallenatori. Qui ci vuole gente d'esperienza che sappia svolgere eccellentemente i compiti. Carnevali di G, Lippi di T, con competenza su tutto il settore tecnico, compreso giovani, per costruire una vera cantera, soprattutto il ritorno di Allegri e la revoca della stella di Conte, perché proprio non l'ho digerita. Dario da Palermo, cioè, sta dicendo perché, cioè, se è giovane, se non un giovane allenatore neofita, per dire, Pirlo, perché allora un neofita in un settore come può essere la dirigenza, come Chiellini? Cioè, Dario, secondo me, sta dicendo un po' questo. C'è lo stesso Chiellini, magari una carriera da dirigente la può iniziare in una squadra minore prima di arrivare alla Juventus, credo di intendere il pensiero di Dario.
Allora, se questa è l'interpretazione corretta, penso anch'io, del pensiero di Dario, c'è da chiedersi il cambio della dirigenza, perché una dirigenza che invece crede in un progetto, che crei in casa giocatori, quanti ne ha creati in casa questa società di giocatori? Quanti ne vediamo in prima squadra? Erano tutti in panchina. Fagioli mi sembrava raccattapalle, anche nel derby, no? All'Olimpico, sabato, così come l'ho visto in altre partite in casa. Va a prendere i palloni come se fosse raccattapalle, da fuori, cioè per accelerare, ci mette almeno quella grinta, quella voglia dell'essere giovane, di sapere di poter dare la sua, ma non, su cui la Juventus non punta, neanche Andrea Pirlo. Allora, non sto dicendo che il problema adesso è Pirlo che non mette Fagioli in campo, assolutamente, è l'ultimo, penultimo, terzultimo problema. Però se la società pensa di volersi costruire l'allenatore in casa, e ripeto, se la Juve esce dalla Champions League, pesantemente, lo capiremo anche già mercoledì, dove puoi perdere e poi entrare lo stesso in Champions, ci mancherebbe, ma vedrai una Juventus che fa passi indietro piuttosto che in avanti, quello è l'unico rischio per l'esonero a fine campionato di Andrea Pirlo. E poi parleremo anche di Allegri, ovviamente, no? Avremo chi ci darà tutte le informazioni del caso, perché ne sa tanto, non dico più, ma comunque più complete, molto complete, molto profonde, no? Su quelle che potrebbero essere le situazioni che si verranno a creare. Però dico, se mettiamo in discussione Chiellini, che non arriva, cioè arriva a fine di un giorno, cioè, se lo potrebbe essere meritato il fatto di essere dirigente, si è laureato, ha competenze, comincerebbe al fianco, non da solo, capo della banda tecnica della Juventus. Allora, se non siete d'accordo con questo, non siete d'accordo sulla dirigenza che ha quel tipo di che dà quel tipo di indicazioni, che ha quel tipo di strategia per il futuro, che punta su un allenatore da costruirsi in casa, che vorrebbe costruirsi dei giocatori e che sarà costretta a costruirsi dei giocatori in casa, e che pensa di lasciare in casa dei giocatori, delle ex bandiere, delle bandiere che possano diventare anche delle bandiere dietro la scrivania.
Poi ancora, intanto stiamo cercando di metterci in contatto per l'appunto con il nostro primo ospite. Pirlo va esonerato oggi, possiamo ancora arrivare secondi se cambiamo subito, non sprechiamo tempo prezioso, non sa più cosa sta facendo, siamo nelle mani di nessuno, questo è il pensiero di Severino. Mentre Aldo: ma è possibile che la Juventus stia lasciando Pirlo sulla panchina a giocare all'Allegro Chirurgo? Non siamo in una sala di chimica dove ci si diverte a fare esperimenti. Mi sa tanto che la società non vuole entrare in Champions per abbassare il monte ingaggi. La scossa doveva arrivare dopo Benevento, adesso ormai è troppo tardi.
No, no, che la società non voglia entrare in Champions, dimenticatelo. Cioè, non c'è nessun autolesionista così in società. Dovrà accettare poi quello che dirà anche il campo. Diciamo che io ci credevo nei primi quattro, e vi ricordo cosa avrei detto all'inizio dell'anno, no? Che non avrebbe cambiato la classifica o la situazione, ma avrebbe alleggerito il carico e forse avrebbe aiutato a pensare meglio a partita per partita. La Juventus non doveva avere l'obbligo del decimo scudetto, perché non è, cioè, pur risultando la più forte, pur avendone vinte 9 di scudetti, a mio avviso quest'anno avrebbe potuto e dovuto concentrarsi di più sulla Champions. Detto questo, rischia ancora il quarto posto, no? Però attenzione, non dipende solo da Pirlo.
Allora abbiamo festeggiamo la nostra Pasquetta con la bacchetta. Aia. Non avrebbe potuto essere diversamente.
Aia. Mi hai detto che non poteva.
Alessandra Bacchetta, ciao, auguri, buona Pasquetta.
Ciao, auguri anche a voi, buongiorno.
Con piacere, con piacere. Ma dove sei, a Forte dei Marmi per caso? No.
No, però mi piacerebbe.
Per dire cosa? Per dire cosa? Cioè, se per sederti al tavolo con chi e dire cosa, se potessi?
Ma con un certo ex mister non Allegri e con un certo presidente, e di raccontargli un po' di cosette. Che se
ecco,
mi
allora
ascoltato un
raccontale
po' di
noi, raccontale a noi, Alessandra.
Allora, premesso che a Forte dei Marmi ci vanno tante persone, compreso l'unico che io chiamo mister con la M maiuscola, che si chiama Marcello Lippi, quindi prima di focalizzarsi solo su Allegri. E peraltro è stata smentita la faccenda che abbiano visto la partita insieme, eccetera. Pare che si siano solo visti con altre conoscenze comuni, fate gli auguri, ma del resto sono amici Andrea Agnelli e Allegri, quindi non c'è nulla di strano in questo. Lippi è un noto frequentatore di Forte dei Marmi, tra l'altro era anche socio del Twiga insieme a Briatore ed altri, quindi come dire, la zona gli è familiare. E Lippi orbita, come dire, parecchio intorno alle vicende Juventus ultimamente, quindi vedremo cosa ne viene da ciò, perché c'è bisogno di questo tipo di figura, c'è bisogno di gente che conosca la Juve, che abbia un carattere di un certo tipo, che sia la, dicevo anche sabato con Fabrizio Gerolla, che sia la quintessenza della Juventus, ecco. Perché non basta più sapere che cos'è, qui bisogna avere un certo atteggiamento e bisogna conoscere la Juve com'è. E la Juve com'è è negli anni recenti quella più, come dire, fitting si dice in inglese, quindi quella che più rispetta questo tipo di cosa è la seconda Juve di Lippi. Senti, ergo, Zidane, Deschamps, Lippi, queste tre sono le cose, e Allegri ovviamente, nessuno toglie nulla ad Allegri, ci mancherebbe altro, però le scelte queste sono e devono essere queste. La gente si levi di mente che Pirlo rimanga anche l'anno prossimo, perché è inutile che vi si venga a dire ma la rosa è, ma quando poi i giocatori vanno in nazionale e in nazionale giocano bene, vedasi Rabiot per esempio, perché se uno non sa sfruttare quello che ha a disposizione, non mette la gente in campo nel modo giusto, insiste con questa veramente a questo punto imbarazzante idea fissa dell'impostazione da dietro che non ha ragione di esistere in certi contesti, poi dopo, e l'ha detto pure Allegri su Sky quando c'è andato, meno male, mi sono sentita consolata. Allegri ha detto tutto quello che penso io, quindi
Senti,
non è che
a proposito
io,
di Allegri,
capisce, lo fa.
Saverio scrive: come? Questa squadra ha ancora un'impronta fortissima di Allegri. Sarri e Pirlo hanno provato a toglierla, ma non ce l'hanno fatta. La Juventus deve ripartire da dove si è lasciato 2 anni fa, come se non fosse successo nulla. Il nostro DNA è quello di Allegri e Lippi, non quello di Sarri e Guardiola. Menziona anche un Guardiola, qualora mai a qualcuno venisse in mente.
Sono assolutamente d'accordo. Col senno di poi di adesso, direi che Guardiola sarebbe stato un rischio davvero troppo grosso. Per di più, con la situazione che è successa dal punto di vista della pandemia, eccetera, ci saremmo probabilmente trovati anche in guai dal punto di vista finanziario peggiori di quelli in cui già tutti sono. Perché comunque se fosse arrivato Guardiola si sarebbero dovuti fare certi tipi di investimenti che poi dopo...
Avremmo dovuto fare la colletta probabilmente,
Alessandra,
tutti i tifosi.
Guardiola si sarebbe espresso, al di là dello stile, non stile, diverso da quell'altro allenatore, affermando che questa Juve ha qualcosa di strano? Qualcuno l'ha definito inallenabile, Pirlo magari nel suo silenzio o nei suoi... intercalari, no? Nelle sue scelte fatte soprattutto nelle ultime settimane, io ci vedo dei messaggi anche alla società, cioè Danilo a centrocampo, Rabiot, Bernardeschi in panchina, io ci vedo anche dei messaggi, no? Magari sono un visionario. Che cosa avrebbe detto Guardiola di questa Juventus? Della qualità dei giocatori
Guardiola
di quest'anno.
Non avrebbe... Allora, premesso che io non sono nella testa di Guardiola.
No, cioè, facciamo un giochino, ovviamente.
Sto supponendo. Però non credo che avrebbe fatto dichiarazioni del tipo i giocatori non fanno, qui, là. Anche perché, come dire, Pirlo, secondo me, sta dimostrando di mancare grandissimamente di umiltà e di consapevolezza. Perché se uno ha un minimo di consapevolezza di sé... si rende conto che non è in grado di gestire determinate cose e fa un passo indietro. Sarebbe ora che lo facesse. Io l'ho detto già a novembre che era evidente questa cosa. Però poi tutti sono stati appannati dal fatto che, ah, ma guarda Barcellona, sì, ma Barcellona non ha fatto quello che voleva lui, ha fatto quello che gli è stato detto di fare. Perché dopo settimane, e lo so, e ho le prove sul mio telefono, dopo settimane che gli veniva detto, guarda che devi far giocare Arthur e McKennie, e devi far giocare Ramsey o Rabiot, a seconda di quello che ti conviene, perché il centrocampo funzioni, guarda che devi mettere la difesa in questo modo, guarda che Tizio Caio deve giocare così e cos'ha, a Barcellona l'ha fatto e i risultati si sono visti, peccato che non era farina del suo sacco. Quindi dopo da lì ci si è illusi su determinate cose. Io con anche un'altra mia amica con la quale parlo spesso di vicende juventine abbiamo detto stiamo calmi perché qui può
perché
essere.
Perché non la facciamo intervenire questa
amica
signora,
juventina?
Questa amica. In un dibattito con lei, ovviamente.
Ve la porto con molto piacere, si chiama Paola.
Senti, Guardiola non avrebbe mai accettato determinati calciatori che deambulano in campo, per cui il problema non si sarebbe mai posto, ci scrive Francesco. Dispiace
non
dirlo,
così,
devono rimuovere
ragazzi,
dall'incarico
cioè,
Pirlo,
non ha
molte colpe. È ora
di prendersela con la rosa. Basta, sono stufa di sta cosa. Ragazzi, la gente non diventa brocca nella Juve e capace in nazionale perché il problema è il calciatore, è l'allenatore il problema. Se Rabiot va a giocare con la Francia e fa ottime partite come ha appena fatto, ok? Non è che magica, non è che Deschamps abbia la bacchetta magica sotto.
Sa che quando prendo le distanze da quello che dice la chiamo dottoressa Bacchetta. Dottoressa Bacchetta, ma con chi gioca Rabiot in centrocampo, nel centrocampo della Francia rispetto al centrocampo che ci illustra lei alla Juventus? Io penso che sia quello.
Perché secondo te sì, perché vediamo, se una zappa la mettiamo a giocare con Zidane improvvisamente diventa bravo? Non funziona così, ragazzi.
Funziona meglio.
Semmai funziona
meglio,
che
è più pratico.
No, la zappa rimane zappa. Semmai funziona che Deschamps sa come disporre un centrocampo e sa dove e come mettere la gente, non fa impostare da dietro a tutti i costi. Cioè, semmai funziona
quando,
che la squadra è disposta in maniera
adeguata.
Quando
gioco con Camoranesi e Trezeguet le partite del giovedì o quando giocavo, potrei essere una zappa, una zappetta, ho rischiato di vincere più partite, cioè ho vinto più partite, ho alzato il tasso di vittorie del mio curriculum, cioè perché faccio delle altre cose, non devo impostare, non devo segnare, non devo crossare,
perché fai
ma
quello
devo stare
che, ti, quello che
fare
devi
il mio
fare, invece di dover fare quello che non devi fare.
Il giocatore mediocre con i campioni diventa più forte, cioè nell'amalgama
no,
la squadra perde qualcosa, ma
vero.
Con un giocatore buono, cioè Rabiot adesso non è una zappa.
Il giocatore mediocre con i giocatori forti non diventa più forte.
No,
ma
più
non
forte
è vero,
no, ma utile
niente.
A quel gioco, a quel metodo di gioco sì. Questo è...
Allora,
è
ragazzi, allora, cioè, facciamola corta. Se uno non è capace, le partite buone non le fa né in nazionale né nella Juve. Se uno gioca male
se
nella Juve
utile,
e bene
gioca
in nazionale,
la Juve, gioca
tu
in nazionale.
Hai un problema nella Juventus. Cioè, ragazzi, c'è poco
Zaccherini
da
Zaccherini giocava la Juventus in nazionale. Perché in quel momento era utile per quel gioco lì, ma giocava con altri campioni, perché Zaccherini, solo Conte è riuscito a farlo rendere in quel modo lì. Però è uno
bravo,
dei tanti temi...
Bravo, chi l'ha fatto rendere? Conte, l'allenatore.
Ma con quale centrocampo,
con quale squadra? È l'allenatore che fa la differenza, ragazzi miei. C'è poco da fare,
si perché
Conte
animando
è
a casa.
Ti
posso raccontare una regola del gioco del calcio? Perché oggi stiamo un po' giocando alle regole del gioco del calcio. Mi dici un numero da 1 a 16?
3.
La palla va passata a quelli che indossano la stessa maglia. Sei d'accordo?
Sì, direi. Sono d'accordissimo. Però torno a ripetere.
Te lo dice l'allenatore
la
di passarlo a quello della squadra avversaria che si chiama Sanabria e fa una doppietta che non farà mai più nella sua carriera fra un po' alla Juventus.
Sì, ma siamo d'accordo. Però torno a ripetere. Se si danno... guarda. Non è neanche che si danno dei dettami, lì non ci sono neanche i dettami di gioco, le idee sono tantissime e super confuse, perché questo non sa neanche da che parte è girato.
Perché abbiamo
poi,
cambiato tre allenatori in
non
tre
entriamo.
Anni.
Abbiamo cambiato come? Tre allenatori in tre anni, dice Antonio.
Siamo
no, non abbiamo
dell'Inter.
Cambiato tre allenatori in tre anni, perché Allegri è rimasto per cinque, quindi ne abbiamo cambiati tre in otto, cari miei. No, mettiamola no, con
nel
questa
momento
fandonia.
In cui ti rivoluzioni la squadra, Alessandra, e questo è il peccato originale, nel momento in cui Allegri chiede di cambiare 6 giocatori, vengono cambiati invece 3 allenatori, con 2 mentalità complete, con 3
no,
mentalità
completamente
diverse.
No, non è vero, perché hanno cambiato anche un sacco di giocatori. Questa cosa è una falsità dal punto di vista proprio fattivo. È falsa.
Ma non è
perché
vero.
Hanno cambiato Alessandra. Anche tanti giocatori. È arrivato McKennie, è arrivato Arthur, è andato via Pjanic. Cioè, ragazzi, di giocatori è andato via Matuidi.
Lo so, ma arrivano
ragazzi,
i giocatori come se fosse...
li hanno cambiati.
Sono cambiati tanto. Cambi tanti allenatori, giocatori. Cambi anche gli allenatori e tieni la ciliegina sulla torta.
Gli allenatori sono 2 in 2 anni, non 3 in 3. Mettiamola ragazzi. Con questa balla del 3 in 3, perché Allegri è rimasto 5. Quindi fa 8 anni in totale. Quindi o 3 in 8 anni... o 2 in 2 anni. Gli allenatori ne
cambiano
2 in 2 anni, perché se per 2 anni
Alessandra.
Di fila ci
e
metti
questo
2
è il problema.
Zappe.
È lì il problema da risolvere.
Che Ronaldo ha cambiato 3 allenatori in 3 anni. Alessandra, ti dobbiamo salutare.
No. Allora, chi si incaponisce su queste cose vuole il male della Juventus, ragazzi miei.
No, assolutamente.
Guarda,
assolutamente.
E che non ho Antonio Paolino a portata di mano, perché è dall'altra parte della redazione. Se lo guarda, gli darei 2 scapaccioni... al posto tuo. Senti,
ma non esiste proprio, cioè non esiste ragazzi.
Ti dobbiamo salutare, Alessandra Bacchetta, grazie, prestissimo.
Ciao Alessandra, buona Pasquetta.
Ciao.
Buona Pasquetta.
Sì, anche perché ci sono buona Pasquetta, Bacchetta, anche perché sono le 13:31, ci sono gli aggiornamenti dal mondo dello sport e ripartiamo dai vostri messaggi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 13:35, ben ritrovati, tantissimi messaggi. 340-5425-324. Fausto scrive: Bentancur, Artur Kuluseski, tutti che la passano indietro all'avversario. A me sembra sia un'indicazione precisa dell'allenatore. Se no, i 3 giocatori in questione sono pazzi e vanno sottoposti ad un test antidroga. Non è possibile che noi abbiamo perso campionato e Champions per 3 retropassaggi. Sicuramente è un'indicazione di Pirlo.
Volete dirmi che se i giocatori fossero davvero bravi non si potrebbe partire da dietro? Allora anch'io condanno il ripartire da dietro, no? E forse è sbagliato farlo con questi giocatori, ma i giocatori bravi probabilmente approfitterebbero di una regola. Adesso esco l'ho scoperto anch'io, perché amo il calcio e ho anche giocato a calcio e non solo a calcio balilla, no? Quindi non difendo l'indifendibile in generale, dico... Intanto difendo la scelta della società, l'allenatore prima dei giocatori, perché mi sono reso conto che questi giocatori hanno bisogno magari di giocare da qualche altra parte. Alcuni non sono da Juve, sono stati comprati come non zappe, perché nessuno è una zappa, ma probabilmente avevano bisogno di più campioni, perché in mezzo alle squadre forti io ci ho visto anche degli ottimi gregari. Alla Juventus servono operai specializzati, gregari e anche dei campioni, ma soprattutto dei leader. La cozzaglia di gente che c'è quest'anno insieme da alcuni anni è una cozzaglia, senza nessuna offesa per nessuno, no? Comprata come si compra al fantacalcio, no? Chi fa il fantacalcio non mi appassiona, preferisco ragionare di calcio. Quindi chi ha scelto quell'allenatore, ci scrive Massimo da Milano, l'allenatore o la società? La società, allora la prima colpevole è la società. Chi è che ha preso il Pirlo inesperto? La società, e lo abbiamo detto. Chi è che ha dato a Pirlo una squadra pensata per gli ultimi 3 allenatori? La società. E allora, prima di Pirlo, no? E prima ancora dei giocatori, chi ha scelto quell'allenatore e chi ha scelto quei giocatori che insieme non fanno una squadra equilibrata? Poi i tentativi di Pirlo, di Sarri l'anno scorso e di Allegri, che gli è andata ancora bene, io fossi in Allegri sarei lontano da questa squadra se rimane questa, perché altrimenti vi vorrò sentire poi quando cominceranno i 0-0 e rischiamo di perdere, onestamente. Quindi vi ho detto qual è la mia responsabilità principale. La prima responsabilità principale è della società, che a cui devo dire grazie 9 volte a caratteri cubitali, no, ma che negli ultimi 3 anni sta creando dei problemi anche a chi deve gestire e ci mette la faccia in conferenza, dopo le conferenze, e deve provare anche a inventarsi qualcosa pur avendo la pasta che ha tra le mani. Così ho risposto e sono uscito allo scoperto.
L'impero Juve è finito 2 anni fa, errori da suicidio con dirigenti incapaci e presidente assente. Comunque gli sta bene a quella parte di juventini che non si divertivano con Allegri, vero stile Juve. Nuovo
Brava.
Acquisto per
Poi
salvare la barca che ormai è alla deriva, questo è il parere di Nazareno. Poi ancora hanno cambiato tanti giocatori, ma il centrocampo è rimasto sempre mediocre. La squadra è tuttora male assortita, 5 centrocampisti, 3 terzini, 3 centrali, un attaccante centrale, una marea di attaccanti esterni. Ditemi voi, questo invece lo scrive Fabio da Torino, ma io divento matto, chi l'ha messo, la colpa è di chi l'ha messo lì, hai letto anche tu, Massimo da Milano, Alessandra Bacchetta la vogliono vicepresidente al posto di Nedved. Amici, il giocatore Zappa con i campioni non diventa più forte, ma fa solo una figuraccia a confronto e vince solo grazie ai campioni, tipo Sturaro, scrive Dario. Mi dispiace, ma sono totalmente in disaccordo con quello che dice Alessandra Bacchetta, che abbiamo salutato qualche minuto fa. Potresti mettere insieme Klopp, Guardiola e Lippi, ma con questa rosa anche loro farebbero lo stesso di Pirlo.
Sai che mi piace poi alleggerire il carico. Formazione Juve, in porta Fagioli, difesa Ravanelli, Cavolfiore, Patata, Fragola, centrocampo Banana, Avogado, Lattuga, in attacco Pistacchio, Pompelmo e Pesca. Bravissimo, un po' come le regole del calcio.
Sì, sì, sì.
Le andiamo a riepilogare?
Allora abbiamo letto la 5, la 8 e la 3.
No,
adesso
no, te le riepilogo perché magari qualcuno si è messo all'ascolto adesso. La 3 l'abbiamo già letta, la palla va passata a quelli che indossano la stessa maglia. La 5 l'abbiamo già letta, auspicabili le giocate in verticali. La 8, le partite durano 95 minuti, lo stipendio non è a consumo. Il che, se tu hai giocatori intelligenti, forti, bravi, che sanno anche rendersi conto di come stanno in quella giornata, ok? Conoscono cosa vuol dire auspicabile, che non è detto che è obbligatorio mandarla sempre in verticale. Puoi darla anche dietro, quando serve, quando è possibile, quando non c'è un vuoto, un buco nella metà campo di difesa della propria squadra. La palla va giocata a quella che indossano la tua maglia. Troppi errori. Qui non ci può essere confusione o non confusione. Se hai capacità, tu quel pallone, anche se l'allenatore ha detto 2 tocchi, lo tieni 3 tocchi, ma non si è mai visto un allenatore arrabbiarsi perché ti dice 2, gli dirà 2 o gli dirà 1, no? E gli dirà di darglielo indietro, ma non si è mai visto che un allenatore ti dice di passarlo all'avversario o di passarlo al portiere quando c'è un metro che ti divide o ci sono 2 avversari. Su, ma di cosa stiamo dicendo? Quindi se vanno in confusione non hanno lo spessore per giocare alla Juventus. Punto e basta. Poi la confusione arriva per tutti i motivi che abbiamo detto.
Adesso voglio che tu mi legga la regola numero 2.
La 2. I falli di frustrazione lasciamoli agli altri e anche le simulazioni. Per chi vuole vincere sono perdite di tempo. Perché se Cuadrado rischia di fare quel fallaccio su Verdi, no? Inseguilo, corri, perché puoi essere il migliore, ma pensa se ti veniva dato il rosso, caro Cuadrado. Tu non giocavi col Napoli e se manchi anche tu, posso arrabbiarmi anche con Cuadrado? No, ma per il fallo da frustrazione sì. Se entra Bernardeschi con la maglia giusta, va in area di rigore e si affloscia da solo come un cavolfiore, no? E ti becchi la munizione e fossi stato diffidato, non avrei neanche te, che probabilmente sei
uno
sarai
dei pochi uno che stanno
titolare
sempre bene
contro il Napoli.
Ecco.
E capite che tutto tempo che ha fatto il gioco del toro, quando invece avremmo potuto ripartire, lanciare lungo, magari un colpo di testa di Morata, occhi chiusi, ci faceva vincere il derby. Io il calcio lo intendo così, con questa passione.
Direttore, dispiace dirlo, devono rimuovere dall'incarico Pirlo, non ha molte colpe e la rosa che è sopravvalutata, purtroppo 15 giocatori non si possono cambiare, paga l'allenatore, se non si dà una scossa non si va in Champions, mentre
ecco,
Luca...
Però teniamolo questo messaggio, perché quando arriverà l'allenatore, quello che dopo, Inzaghi, qualsiasi altro, no? Perché la fascia poi è quella, dobbiamo tirare fuori questi messaggi, perché ci saranno gli stessi problemi se non viene messa pulizia all'interno dell'organico della Juventus.
Ci vuole Lippi che per osmosi trasmetta juventinità a chi non ne ha assimilata fin qui e con Deschamps in panchina la Juventus potrebbe dar seguito al ciclo aperto una decina di anni fa, Luca da Trieste. Ma ci vuole tanto a capire che Pirlo non sa gestire il gruppo, né tantomeno il singolo giocatore, non è mestiere suo per ora. Fra 5 anni si vedrà. Ma perché deve svernare la Juventus e per giunta in prima squadra? Scrive Roberto. D'accordo.
Scrivete l'email del presidente. Scrivete l'email del presidente e non abbonatevi l'anno prossimo. Quando spero che sia possibile tornare allo stadio.
Per Uma.
Scrivete al presidente, scrivete a Paratici. Perché l'avete preso? Noi dobbiamo rispettare chi comanda e chi paga gli stipendi, eh? Che sia chiaro questo. Dobbiamo anche criticarlo. Se la maggioranza dice questo, benissimo, scrivete all'email della Juventus, non a quella di Pirlo. Perché, attenzione, molti allenatori sono partiti così, onestamente, ma ripeto, c'è anche l'errore Pirlo, eh? C'è anche il problema Pirlo, assolutamente. Io penso che con Pirlo e un'altra squadra, no, al primo anno, altri due o tre giocatori scelti da lui, quindi al secondo anno, questa squadra può far meglio. L'errore è averci illuso che questa squadra avrebbe potuto vincere il decimo, perché tanto con Ronaldo segna, tanto questa squadra ne ha 29, ne vinciamo 10 e l'anno prossimo avremmo detto 10 e poi 11. Non è così nel calcio, perché intanto gli altri hanno fatto la squadra tosta per un ciclo mini da 1, 2, 3 anni, perché con Conte è così. Manca questa componente a mister Pirlo, assolutamente, ma con altri giocatori avremmo vinto il derby a occhi chiusi, saremmo passati col Porto a occhi chiusi, non avremmo perso 3-0 quanto è stato con la Fiorentina prima di Natale, guarda caso quando ci sono le vacanze, e allora che chi paga gli stipendi si faccia rispettare di più anche.
Dal 1990 ad oggi non ho mai visto una Juve così senza cuore e senza anima. Conviene a livello di gioco andare in Champions in queste condizioni, rischiamo di fare lo stesso girone dell'Inter di quest'anno. Attenzione, scrive Luca da Torino, chiediamo all'ospite che abbiamo in linea, che chiamiamo sempre quando abbiamo bisogno di una sferzata di ottimismo, di lungimiranza.
No, oggi ci bisticcio con questo signore.
L'avvocato Massimo
perché...
Durante, avvocato, buon pomeriggio, buona Pasquetta.
Buon pomeriggio e tanti auguri, siete troppo caldi oggi, siete
buongiorno avvocato, stavo scherzando, io non potrei mai bisticciare con lei e con nessun altro, però voglio capire le ragioni a volte delle cose che vanno bene o che vanno meno bene.
E senza anima e senza cuore questa Juve, come scrive l'ascoltatore?
Beh, secondo allora, lei? L'ascoltatore che dice che dagli anni 90 non si era mai vista una cosa del genere, probabilmente non ha letto bene i libri di storia, perché... Io ricordo Ciro Ferrara sulla panchina della Juve, ricordo Cobolli Gigli, presidente della Juve, quindi lasciamo soltanto perdere la storia che forse ci conviene. Detto questo, nel calcio esistono componenti razionali e componenti che sfuggono, no? Questo è l'anno della pandemia, io voglio essere crudele oggi. Pensavo questo. Qualora dovesse vincere lo scudetto l'Inter, perché io parlo solo con matematica in tasca, ma comunque diciamo che soltanto l'Inter può perdere questo scudetto, forse è anche giusto che in un anno orribile sia la squadra preferita, no? Di questi vari aggettivi che la pandemia ci porta a rappresentare, così come il triplete fu figlio di Calciopoli. Questo scudetto sarà figlio di una pandemia. Dopodiché tranquilli tutti, perché vi sento amareggiati, vi sento frustrati, non c'è nulla da essere preoccupati. Si sta aprendo una parentesi, nella Juventus le parentesi si aprono e si chiudono in modo elegante e competente. Ci sono stati degli errori, ma solo chi umano sbaglia. Gli errori fatti dalla dirigenza sono errori in buona fede, che si fanno nell'esclusivo interesse della squadra. Quindi questa cattiveria dei tifosi della Juventus, della maggior parte dei tifosi della Juventus, è figlia di ingratitudine ed è figlia di una mancanza di fede, perdonatemi. Io sono sereno e tranquillo perché dopo questo anno, dove nel palmarès ci sarà scritto campione d'Italia, chi è un campionato perso dalla Juventus, perché così pensano il 99% delle persone che seguono il calcio, perché in Italia o lo vince la Juve o lo perde la Juve, ma siamo sempre noi che facciamo la storia nel bene e nel male.
D'accordo, sono d'accordo. Intanto ringraziamo l'avvocato Durante, l'amico Massimo che si è reso disponibile anche per questo collegamento, anche gli amici che ci stanno scrivendo da casa con molta oculatezza e con molta passione nei confronti dei colori bianconeri. Avvocato, però devo chiederti una cosa: chi è che ci ha quasi garantito, tra virgolette, no? Non parliamo solo di dichiarazioni così esternate dalla società e basta. Il decimo scudetto Agnelli ci contava e forse era convinto di poterlo vincere, lui e il suo staff tecnico. Con qualsiasi allenatore, con qualsiasi giocatore comprato, tenendo sotto controllo pandemia, costi, entrate, uscite, prendendo un giocatore al posto di Pjanic, mettendolo qui. Tanto le cose poi funzionano. Mazziano là davanti, una squadra con la qualità superiore a tante altre, no? Sicuramente una squadra da livello europeo, che poi adesso deve fare i conti con questo recupero a partire da mercoledì. Siamo agli stessi punti del Napoli. Non pensavo di essere a questo punto in questa situazione. Tu?
Ma sicuramente no. Ma sicuramente Agnelli sa di aver magari commesso degli errori, perché voleva addirittura vedere questa squadra fino a che punto potesse arrivare. Forse ha anche scherzato, ha peccato magari di presunzione. Tutto quello che si vuole, ma quello che a me interessa da tifoso, praticante, fedele, qual è? È la bontà, la buona fede del nostro presidente, la competenza del nostro presidente, che comunque resta sempre lì, non viene scalfita da un'annata andata storta. Qua si parla di disfattismo a livello totale, di Juve che non entra in Champions. Guardate, secondo me ne sparo un'altra, tanto io vi sbilancio sempre, a rischio poi di essere smentito, perché ovviamente chi non fa pronostici non può venire smentito. Chi non va in Champions è il Milan, andranno Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Quindi alla fine poi magari riusciamo anche a vincere una Coppa Italia, chi lo sa, noi ci portiamo a casa due trofei quest'anno in un'annata fallimentare, in un'annata dove la Juve viene derisa da tutti, dagli stessi suoi tifosi, eccetera, eccetera. Poi cosa succede a settembre? Si volta pagina, la Tigre è stata ferita, bersagliata da tutti gli altri, cosa fa? Va a instaurare un'altra dittatura calcistica dove infilerà magari altri 7-8 anni consecutivi di scudetti. Dopodiché che cosa si fa? Si gode quell'anno tutti i tifosi non juventini, cioè quest'anno, no? Ma nel calcolo delle probabilità c'è anche un tiratore scelto, su 100 tiri ne può sbagliare uno. Io non vedo tutto questo accanimento. Abbiamo giocato un derby, signori, senza centrocampo, ma questo l'ho visto io, l'abbiamo visto
tutti. Allora però, avvocato, da che cosa si deve ripartire l'anno prossimo secondo lei? Cioè un punto fermo, inamovibile, e uno o più punti che invece devono essere cambiati in campo, fuori dal campo, in panchina, negli uffici, negli altipiani, non so, ci dica lei.
Io sono certo che se potessi entrare nel cervello del nostro presidente, l'errore più grosso che lui, del quale lui ovviamente è pentito, è il fatto di non aver creato in Massimiliano Allegri un Sir Alex Ferguson. Massimiliano Allegri doveva stare su quella panchina per 20 anni, perché se lo meritava, perché ha dimostrato con giocatori non alla pari di altre squadre di aver fatto dei capolavori a livello nazionale e delle opere d'arte a livello internazionale, due finali di Champions, essere sempre da padroni in tutta Europa. Quindi forse è quello il cruccio. Si deve ripartire da che cosa? Si deve ripartire da una persona che parla poco, che è competente di calcio. Questo non voglio dire che Pirlo non lo sia, forse non era pronto a livello umano, chiaro, perché le cognizioni calcistiche le ha a livello
umano
tattico.
Cosa vuol dire non in grado di gestire da un punto di vista della psicologia, del carattere dei calciatori, da un punto di vista emotivo?
Proprio questo, esatto, proprio questo. Il fatto di dover gestire una serie infinita di campioni alla Juventus, ci va una personalità particolare, non ci va. Vi faccio un esempio, tanti allenatori, tanti giocatori della Juventus che hanno giocato al calcio con l'attuale allenatore, sicuramente danno del tu all'allenatore, non va bene, non si fa così. Ci va una persona che nei confronti di alcuni ragazzi, perché parliamo sempre di ragazzi ricchissimi da un punto di vista economico, ma bisogna sempre usare il famoso bastone, poi le varie carotine, ma il bastone ci va. E chi comanda a livello tecnico è sempre solo l'allenatore, supportato da una dirigenza che è di valore assoluto, quindi forse questo è mancato. Il fatto di essere, per alcuni giocatori, troppo amico dell'allenatore, Tarallucci e Vino, no? Poi ci sono varie vicissitudini, il Covid, le cene che si fanno, si mettono in punizione. Ecco, la punizione per Dybala, McKennie e Arthur, sapete quale sarebbe stata l'ideale, la punizione ideale? Giochi 90 minuti del derby e non ti voglio vedere fermo mai in nessuna zona del campo. Voi tre mi fate il pressing a tutto campo per 90 minuti, finché i vostri polmoni, che usavate per fare le cene, no, non vi dicono stop. A quel punto vi sostituirò. Invece la punizione è stata agevolare una squadra come il Torino, che è peggio del Benevento, perché è molto più grave pareggiare così il Torino che non perdere col Benevento, per il Torino visto, per la pochezza della squadra che è, no? Agevolando addirittura il Torino mettendo tre giocatori fuori squadra che hanno consentito al Torino di avere una Juve che non aveva il centrocampo, di non avere il fantasista davanti, di non avere dietro un McKennie che poteva svariare, l'unico in grado di fare sempre pressing a centrocampo. Quindi
Questo è vero, avvocato. Saprai benissimo, no, che non sono stati convocati, ci saranno quelli che stanno bene contro il Napoli, quindi è stata una, si sapeva già che non avrebbero potuto giocare, no? È stato così, un'operazione d'immagine. Tu riprenderesti Allegri, quindi? Ripartiresti da Allegri? Cioè lo richiameresti sulla panchina di Juventus a fine anno?
No? Che mi dicono Zidane, mi dicono la Sarri, no, ma ad esempio Inzaghi, cioè per carità signori, ma vi ricordate Massimiliano Allegri, una persona che, ma chi può oggi no, criticare quello che è stato il percorso di Allegri alla Juventus? Ma chi può permettersi queste ipotesi fantascientifiche? Ma certo, io riprenderei Allegri, ma lo riprenderei per sempre. Cioè direi Allegri, cominciamo con un quinquennale, ma tanto per iniziare. Perché Allegri, che più volte si è scontrato contro questi opinionisti cassazionisti del calcio, ha sempre cercato di far capire agli altri che il calcio è molto più semplice di quanto si possa pensare. Ma secondo voi con Allegri tutte queste cretinate, perché io le chiamo cretinate, di costruzione del gioco dal basso, ma da dove arriva questa stupidaggine? Ditemi, da dove arriva che ci ha fatto uscire dalla Champions, ci ha fatto prendere dei gol che non stanno né in cielo né in terra, dove il portiere deve avere due piedi come quelli di un centravanti? Con Allegri queste cose non si sarebbero neanche viste.
Ecco, il avvocato, visto che stanno scrivendo in tanti, noi oggi abbiamo voluto giocare riepilogando le regole fondamentali del gioco del calcio. Mi dice un suo numero preferito da 1 a 16?
Il mio numero preferito da 1 a 16 è 8.
8 l'abbiamo già letta, regola 8. Letto. Ma un altro, avvocato?
Un altro.
Sicuramente avrete già letto il 10, facciamo il 5.
No, il 10 non l'abbiamo ancora letto. Leggiamo la regola 10 del calcio insieme all'avvocato.
Perché volevamo ricordare un po' a Pirlo, ai giocatori, a chi scende in campo, così a nostro modo, in questa giornata di Pasquetta, no, per non alzare troppi polveroni e per ricordare come fanno in tanti da casa. Secondo me Agnelli è un grandissimo presidente, sono le deleghe che ha dato, a chi gli errori magari. Io Allegri lo metterei subito, ci scrive Marco. Cioè, e tanti ricordano, no, che è giusto ammettere degli errori, ma è giusto anche ricordare, come un amico da Roma, con chi cambiereste questa squadra e questi 9 scudetti dell'ultimo periodo. Quindi tutte cose vere. La 10, noi vogliamo ricordare che per segnare occorre tirare verso la porta avversaria. Consiglio, non addosso al portiere, però. Stiamo mettendo un po' di regole. Tu quale metteresti dopo aver visto tanti errori in questa stagione, non solo di Kulusevski, del portiere, dell'attaccante, di qua e di là? Una regola così, carina, curiosa, vera, no? Che porti un po' all'essenza del calcio.
Per me l'essenza del calcio è come guidare una vettura. La direzione per segnare è da quella parte, non dalla parte inversa.
La numero 5 auspicava proprio questo che tu hai detto, la regola numero 5 che ho tirato giù, ho messo nero su bianco. Auspicabili le giocate in verticale. Certo che se hai piedi buoni, hai esperienza e sei più bravo di tanti altri giocatori, il verticale è sempre dove ti trovi, con la testa verso la tua porta o dall'altra parte. Però il campione sa cosa decidere.
Avvocato Durante, la salutiamo, grazie, buona Pasquetta, a presto.
Buona Pasquetta a voi, è un piacere sempre.
Avvocato, però lei ci aveva detto che vincevamo almeno lo scudetto, questa me lo sono tenuto questo Sassolino.
Ma io dirò sempre comunque questo, io parto per vincere tutto e quando mi chiederete da qui alla fine dei miei giorni cosa penso di questa stagione, vi risponderò sempre allo stesso modo, perché il mio ottimismo non conosce limiti.
Grazie avvocato, di questo grazie ottimismo abbiamo bisogno anche noi, hanno bisogno anche i tifosi, Radio Bianconera. Vuoi che ti dica che cosa sta mangiando Ronaldo? Menù di Pasquetta?
Di
no, vabbè, almeno a Pasquetta facciamo uno strappo alla regola. Dunque, per il pranzo di Pasquetta, lo chef personale di CR7 Giorgina ha preparato una tartare di salmone e avocado accompagnato da un fresco sorbetto biologico al lime. E lo scrive il mio pusher di notizie di cose di Chiara, che sa di tutto di più, non so neanche io come faccia. Quindi è oggi un po' di grasso in più, perché il salmone rispetto al pollo è un pesce grasso, però
guarda,
molto nutriente.
Io oggi sarei andato di lasagne al forno, perché la mia carissima mamma ne ha fatte, che ne abbiamo fino a Natale, quindi avrei proseguito con le lasagne al forno.
Ascoltiamo le news.
Cose di calcio.
Quanti gli argomenti, quanta delusione, anche polemiche, critiche a volte giuste rivolte nei confronti della Juventus e della società in questo finale di stagione che probabilmente in pochi avrebbero potuto immaginare. 340-5425-324, questo è il numero per i vostri messaggi. Queste cose di calcio, siete in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolau. Sentiamo i vocali. No, dimmi Antonio. Dimmi. No, ascoltiamo.
No, stavo sorridendo perché... se mi trovate ogni tanto un po' distratto, a parte che sono a distanza, vorrei essere lì a far Pasquetta con te,
certo.
nello studio.
Ho un sofficino qua sotto.
Lo vuoi? Non si limitano a parlare mentre li invitiamo durante la diretta, ma poi continuano a scrivermi anche nella pubblicità, in pausa, e si continuano tutti i discorsi di prima. La bacchetta è un fiume in piena, ragazzi, sui festini, tutti argomenti di cui avrebbe voluto parlare. Bisognerebbe fare una puntata solo con lei. Anzi, preparati una puntata
solo con
di
la
Corpo
Bacchetta.
Gobbo, tu e la...
Io e la Bacchetta.
E la Bacchetta, così potete parlare tutto il giorno e mi chiamate ogni tanto.
Ci sta.
Io aggiungo poi le regole del calcio. E poi attenzione, ci ha scritto, manca una regola, non la Bacchetta, un amico che ci scrive da casa, gli attaccanti devono farsi vedere e non aspettare sempre fermi la palla sui piedi. Caro direttore, qualcuno mi ricorda, magari Pirlo tornerà a fare il commentatore a Sky, perché una squadra lui non la troverà più. Io penso, non lo so quello che farà da qui a nei prossimi anni, io penso che potrà fare bene Benino, l'allenatore. Faccio il tifo per lui, questo lo ammetto, l'avrete anche capito, ma non che per questo lo difendo. Comunque, poi continuiamo con le regole, adesso i vocali.
Vocali.
Buongiorno Radio Bianconera, sono
Ciao.
Giuseppe Dagaggi. Sembrerebbe che i tre della scena siano stati integrati col gruppo. Saranno convocati con il Napoli, molto probabilmente. Però io voglio dire una cosa, Agnelli e Allegri si incontrano a Forte dei Marmi, in Toscana. Ma Agnelli poteva andare in Toscana, ne era autorizzato, non ha violato le norme del Covid? Chi multerà Agnelli? Ned e Paradici?
Oh, non ci avevo pensato. No, sì. Si può andare? Se uno ha la casa poteva andare.
Allora, aspetta. So. No, ma perché ragazzi, ma voi adesso...
No,
uno fa difficoltà oggettivamente a star dietro a tutte le regole che da un anno a questa parte. No, allora mi sembra... che nei giorni di Pasqua e Pasquetta si potessero comunque raggiungere le seconde case, mi sa. La terza, la quarta e la quinta casa, dice Davide. No, che cosa dici? Nei giorni 3, 4 e 5 si poteva raggiungere la seconda casa anche fuori dalla propria regione. Ma non so, vado a vedere.
Sì, e lui probabilmente aveva anche la mamma in Toscana, dove ha la residenza, attenzione. Però ragazzi, adesso però capivo anche un po' la battuta e l'ironia, no? Cioè adesso chi lo punisce, chi lo dice, nessuno ci ha pensato, lasciamolo fare agli altri eventualmente questo. È un problema serio, spero che abbia rispettato anche il presidente Agnelli le regole. Penso di sì, Così, nero su bianco mi sembra di sì, su due piedi mi sembra di sì.
La Juve avrebbe bisogno di un allenatore che non c'entri niente con l'ambiente Juve, che sa farsi valere all'interno dello spogliatoio pieno di prime donne. Sarri era l'ideale. Aveva già capito i problemi della Juve, aveva capito che i senatori avrebbero avuto troppa libertà di giudicare invece di pensare al campo. L'allenatore era quello, e se i giocatori non andava bene se ne dovevano andare loro, non Sarri. Era stato scelto dalla società, allora dovevano tutelarlo di più. Invece per colpa loro siamo arrivati a pensare che chiunque potesse vincere, ma la realtà non è stata così. Molto delusa Caterina da Modena.
Caterina da Modena, ragionamento impeccabile, sbagliato puntare su un allenatore che ha detto di tutto di più contro la Juventus, quindi dei cambiamenti, cioè non era l'unico sul mercato che potesse magari provare a cambiare questa Juventus, magari, quindi lo considero un errore, onestamente. E ho molto rispetto delle teorie del tecnico, no? Del tecnico, quello che ha fatto e ha provato a fare anche la Juventus, ma come scelta la ritengo assolutamente sbagliata, alla luce anche dei risultati, no? Che confermano la premessa. Dico che uno stesso errore, simile come errore, potrebbe essere stato quello di decidere di prendere un allenatore con esperienza zero, no? Con una Juve che invece aveva bisogno e avrà bisogno, no, cioè che aveva bisogno in questo particolare momento storico di un allenatore con un briciolo di esperienza in più, certamente sì, ma mettendoli sul piatto, con chi avresti continuato? Con Sarri no, con Pirlo sì, vi dico questa, per la juventinità, per le idee, per quello che potrebbe fare, accettando il rischio di impresa. Mi colpisce il messaggio di un ascoltatore, è arrivato adesso, Chiara. Buona Pasquetta, Bianconeri. Quello che più mi fa rabbia è vedere Ronaldo scuotere la testa alla fine del derby. Questo non è ammissibile. E allora io a riguardo, no, perché ce n'è un po' per tutti, quindi continuate
ecco,
a scriverci quello che non vi...
Non è ammissibile sotto quale punto di vista, secondo te? In che senso?
Te lo spiego adesso con la mia regola
qual
che
è?
Avevo inserito.
Numero?
No?
Numero?
La numero, te la dico subito, la 14 e la 15, 14. Le mettiamo insieme.
Okay.
Allora, la 14, cari ragazzi, non pensate solo ai social e ai record personali, no? Di tutti, perché c'è quello che pensa di qua, di là, poi gioco, poi faccio. Il 15, uscire stizziti dopo una brutta partita dal campo senza specchiarsi prima nei monitor. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento, no, riportato dall'amico... No, ritorna anche di Ronaldo, ricordato dall'amico Gianpietro D'Alegnago, ci faccia capire che è vero che hai segnato, è vero che Ronaldo, è vero che la tua squadra, qui si ragiona di squadra, no? Allora avremmo dovuto inquadrare e vedere tutti uscire e annuire, no? No, mannaggia, qua e là. Cioè, arrabbiatevi tra di voi nello spogliatoio, arrabbiatevi tra di voi in allenamento. Mi sembra invece che, no, come ci dice l'amico, vedere Ronaldo scuotere la testa alla fine del derby, questo non è ammissibile. Anche per delle responsabilità di Cristiano Ronaldo, perché non bisogna tirarlo fuori solo lui, perché ha segnato. Allora ha segnato anche Chiesa e allora ti ha dato il pallone qualcun altro, chi te l'ha dato. Così non si va da nessuna parte, perché Szczęsny, tanto per essere chiari, no, ha fatto delle parate che potevano costarci la sconfitta del derby, ma ha fatto anche delle paperate, quindi anche Szczęsny va ripreso, dal capitano, va ripreso dalla squadra, dall'allenatore, vanno ripresi tutti, quindi qui non tiriamo fuori nessuno e non salviamo nessuno. Certo che Ronaldo e Chiesa, a mio avviso, quantomeno hanno fatto quel qualcosa di più per che ci ha garantito quantomeno il pareggio. Ma il problema non è il derby.
Dunque, ti chiede un ascoltatore, cosa ne pensi di Kulusevski? Indipendentemente dai vari retropassaggi assassini con Lazio e Toro, non crede che questo sia un calciatore molto, ma molto scarso? Io sinceramente, se è possibile, lo inserirei in estate in qualche scambio per poter arrivare a un top player di classe mondiale.
Allora, avevamo letto la domanda prima, vi ricordiamo, cerchiamo di prendere domande di più interlocutori possibili. Io non ritengo che sia scarso, perché mi ricordo come giocava, no? Come giocava l'anno scorso, non l'ho visto tantissimo, non l'anno scorso, in precedenza, ma la scelta dei nostri dirigenti, la volontà di prenderlo già a gennaio, è un ruolo diverso. Quindi io nei confronti di Kulusevski dico che c'è la pesante responsabilità invece di Mister Pirlo. No? Come vedete, non ci sono figli e figliastri. Nel senso, Kulusevski non può ricoprire quel ruolo lì, no? Non può fare quel tipo di gioco lì, in quel ruolo lì, ma la Juventus si trovava senza Dybala, si trovava senza quarto attaccante, il giocatore forse più adatto là davanti è Kulusevski, per sfruttare anche un po' il fisico, per dare alternanza alle giocate. Perché non Chiesa? Perché Chiesa ti garantisce invece più velocità e capacità di andare anche a ricoprire dietro. Quindi hai tenuto Kulusevski dalla metà campo in avanti e Chiesa dalla metà campo indietro. Ma per un lungo periodo non li ha fatti giocare insieme. Ci aveva provato a metterli sulla stessa fascia, poi non li ha fatti giocare per diverse partite. E mi ricordo anche il numero di partite, siamo circa 10, no? Dove o giocava uno o giocava l'altro o entrava alla fine soprattutto Kulusevski, ok? Quindi Chiesa più dalla mediana in giù, cioè cercando di arrivare e dare palloni là davanti, no? Con la sua corsa diversa, stazza diversa rispetto a Kulusevski. Io qui ci vedo le responsabilità di un allenatore che ha dovuto però sopperire alla mancanza di un quarto attaccante, all'acquisto di un attaccante che incominciamo a dire che forse non verrà rinnovato come Morata. Un attaccante che era in prestito quando avremmo voluto comprare prima di lui, perché questa è la verità, sia Dzeko e sia Suarez. E allora capite che l'ultima ruota del carro, l'allenatore inesperto si inventa Kulusevski là davanti, non vince quella scommessa e rischia anche di far brutta figura al giocatore stesso.
Sentiamo che cosa sta succedendo la Continassa, qui Continassa insieme a Luca Cavallero. Ciao Luca, ben trovato.
Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Chiara, buona Pasquetta agli ascoltatori.
Che accade dopo due giorni dopo il pareggio? Stavo per dire la sconfitta, pensa.
È appunto un lapsus che poi alla fine è attinente rispetto a quello che è successo, perché un punto tra Benevento e Torino suona di sconfitta, di fatto suscita molte riflessioni. Allora, andando per ordine, la squadra si è allenata sia ieri che oggi. Oggi seduta mattutina, i tre esclusi contro il Torino, i tre esclusi nel derby, si sono allenati tanto oggi quanto ieri. Di fatto appunto ha fatto notizia il fatto che questi tre si fossero allenati col gruppo, se siano allenati con il gruppo, ma di fatto non sono mai stati esclusi, questo appunto va detto, nel senso che si sono sempre allenati con la squadra, hanno saltato soltanto la rifinitura pre-Torino da programma, in quanto non convocati, dopodiché tutti quanti gli allenamenti li avevano svolti con la squadra. Tre giocatori che verosimilmente saranno attori neanche troppo secondari contro il Napoli sicuramente una spartiacque molto importante per la Juventus per poter di fatto accedere in Champions League, perché non c'è nemmeno più l'alibi della partita che manca. Sicuramente è una partita decisiva per mille motivi, anche per quanto riguarda il futuro medesimo di Andrea Pirlo da un punto di vista della pianificazione. Il silenzio di Andrea Agnelli è un silenzio di riflessione. Ieri ha fatto notizia questo presunto incontro con Massimiliano Allegri, ovviamente tra i due c'è un sodalizio d'amicizia che lo stesso Allegri ha messo in evidenza nella sua ultima intervista a Sky Sport. È un rapporto consolidato che hanno tra i due, però inevitabilmente le voci sono andate in quella direzione, inevitabilmente da Andrea Pirlo si cercano risposte differenti, inevitabilmente per quanto quest'annata sia stata parafrasata come di costruzione, dal punto di vista sportivo ci si aspettava di più, perché l'organico della Juventus, per quanto gradualmente ringiovanito, è un organico che sicuramente per levatura, per spessore, anche di fatto per valore dei singoli giocatori, non è un organico tale da poter conseguire come obiettivo l'eventuale qualificazione in Champions League, bensì è un organico abituato a lottare per i vertici alti della classifica. E chiudo il discorso con il dirvi che è un toccasana il fatto che Pirlo, a parte i positivi per Covid, ha avuto tutti quanti a disposizione, quindi questo sicuramente è un buon tassello da cui ripartire. Umori altalenanti per quanto riguarda Bernardeschi, che ha subito una sanzione pecuniaria, 2000 euro per aver simulato nel derby. Il giudice sportivo ha optato per questa sanzione per comportamento antisportivo dopo che Bernardeschi stesso era stato ammonito nel derby dopo essere subentrato.
Antonio.
Bene. No, bene, ci ha dato gli aggiornamenti del caso, ci sono tanti temi, naturalmente ci aspettiamo domani a ulteriori risposte, ulteriori certezze anche nella conferenza di vigilia di mister Pirlo. Grazie Luca.
Luca, grazie.
Grazie a voi, ancora buona Pasquetta.
Grazie altrettanto Luca Cavallero, che ascoltate in onda su Radio Bianconera tutti i giorni, anche con Giulia Borletto in up and down dalle 12 alle 13. Torniamo ai vostri messaggi. Fabio da Torino: con questa squadra, se mettevi un allenatore di polso ed esperienza, Conte, che sa compattare la squadra, forse qualcosa lo ottieni, ma prendi Pirlo, rischi di arrivare quinto, sesto ogni anno fin quando non gli costruisci la squadra e lui fa esperienza.
No, io andrei su un tema più importante. Non so se c'è tra le vostre regole del calcio, quindi cercate di apprezzare anche come trattiamo i ragionamenti attorno ai momenti delicati, belli o brutti, della nostra squadra. Ripeto, 9 scudetti solo noi, uno dietro l'altro, e sicuramente una situazione da decifrare per ripartire il più in fretta possibile. Io vorrei, se posso aggiungerne una, ci scrive Aldo, anche come indicazione che il maestro Pirlo potrebbe dare ai suoi giocatori: attenti perché è un po' complicata. Siete pronti? Guardate che la palla è quella bianca. Aldo, non so se è bianca, era un po', è quella un po' tutta un po' più colorata.
È bianca e nera? Ah no, è una volta, quello storico, il pallone storico è bianco e nero.
Quando tu eri bambina e venivi a rompere le scatole quando io giocavo ai giardinetti. No, l'aggiungiamo però, la palla è quella tonda.
Quella
diciamo
tonda,
così.
Ecco.
Non diamo il colore perché poi magari in Champions cambiano.
È gialla, quindi...
Te ne aggiungo un'altra allora, quale vuoi?
Allora voglio la 4.
La 4: non è obbligatorio entrare nell'area avversaria col pallone, si può anche tirare da fuori.
Ecco, tipo il tentativo di Bentancur, quantomeno apprezzabile.
Infatti,
tentativo,
bravo,
che non è entrato. Però, poi ancora una, voglio la 11.
La 11, vado subito alla 11, tanto tu ti ricorderai. Contrastare l'avversario non costituisce reato punibile. Cioè, se c'è l'avversario, sai quando mi è venuto in mente? Quando ho visto Ramsey entrare in campo, ho detto, potrebbe dare questa mezz'oretta, quanto mancava alla fine. Verdi, che fino a quel momento non avevamo visto, prende palla a centrocampo. Teme di essere lento, perché sa di essere un po' lento, no? Cioè non se ne era accorto nessuno. Ramsey arrancava, cioè non ce l'ha fatto neanche a star dietro, al che si è convinto che poteva battere qualcuno della Juventus. Nella corsa, no? Appena entrato, Ramsey non è riuscito neanche a contrastare. Allora, non è un problema solo di Ramsey, no? Io ho visto troppa superficialità in alcuni giocatori, non dico in molti giocatori, è molto facile far di tutto un'erba uno fascio. Dico che però, appunto, contrastare l'avversario, no? Però con intelligenza, perché ritorno su Cuadrado, qualcuno ci ha scritto, non pensi Antonio che Cuadrado volesse tirarsi fuori dalla mischia col Napoli? Spero che non gli sia passato neanche per la testa e non lo reputo così infantile, assolutamente no. Lì sei convinto di potercela fare, ha fatto un intervento che un altro arbitro ti può anche sanzionare con il rosso. Quindi lo aspetti, gli dai la spallata, gli vai davanti. Ma ragazzi, abbiamo giocato tutti a pallone, gli vuoi dare la stecca? Non lo fai in quel modo plateale, perché Verdi lo ha saltato elegantemente, lo ha fatto sfigurare, no? E mi dispiace ammetterlo, e noi rischiavamo di perdere Cuadrado per il Toro e col Napoli. Così non va bene. Contrastare è un'altra cosa che fare fallo. Il fallo c'è quando vinci, gli dai la stecca, esci e gli dai anche la maglietta. No, non ne valeva la pena, no? Non ne valeva la pena. Quindi anche Cuadrado ha commesso un errore in quel caso lì.
Ancora i vostri messaggi. Vi ripeto che con questa squadra il signor Allegri avrebbe vinto lo scudetto a febbraio come al solito. Conte agli stessi punti dello scorso anno e come al solito esce dalle coppe a dicembre. E la Juve, che ha 22 punti in meno, noi facciamo 900 chilometri per vedere la nostra Juve, perciò abbiamo diritto di contestare. Bravo l'avvocato Durante, un ascoltatore che si riferisce alle parole dell'avvocato Durante, che abbiamo avuto ospite nella prima ora.
È giusto far notare le cose che vediamo, è giusto farlo nei modi, nei termini che lo state facendo. Non sono convinto che la Juventus di Allegri, no, sarebbe prima con 22 punti di più di quanti abbiamo adesso. Avremmo incontrato anche con è la tipologia della squadra, ecco, torno sempre lì. Quindi forse saremo primi, forse saremo più tranquilli con Allegri, forse sì, non lo so. Ci sarebbe sicuramente l'esperienza che avrebbe portato a gestire le cose in un altro modo, soprattutto in questo momento difficile, ma tutti quei punti che avevamo prima, non lo so.
Scusa, Stefano da Milano, scusate, ma Pirlo non è ancora un allenatore, non può stare lì. Non può stare lì uno che fa giocare Bernardeschi terzino, via subito, e tutti i giovani dove sono finiti? mentre non sono d'accordo su questa critica del direttore Sarri, perché avrebbe detto di tutto di più sulla Juve. Primo, non mi pare abbia detto niente di che, niente di più grave di quello che ebbe a dire Conte prima e dopo essere stato alla Juve. Secondo, spesso si ricorda quando i senatori si risentirono per una critica fatta in Corea. In quel momento si sperava fossero più umili e disponibili.
Non c'era feeling tra l'allenatore, dai, diciamocelo chiaramente. Se tu stessi a casa tua con tua moglie e non vi parlate più, no, io penso che sia giusto separarsi. Limitiamolo a un esempio molto semplice e banale. Cioè non puoi stare con uno che ti critica tutti i giorni, non puoi stare con uno che è attaccato, cioè non puoi chiamare uno che ha attaccato per tutti gli anni precedenti quelli con le magliette a strisce, quelli a cui regalano i rigori, quelli che hanno vinto gli scudetti ingiustamente. Col mio Napoli avrei meritato di più di vincere di questa Juve con questi giocatori. Siete delle apostrofando giocatori e quindi anche la società in un certo modo. Noi non stiamo dicendo che sono delle cose piuttosto che delle altre cose, no? Stiamo mettendo in discussione alcune qualità, ok? Ma quella carta bianca a Sarri, la decisione di prendere Sarri, di chi è stata? Poi risultata sbagliata? La decisione di mandar via Allegri, di chi è stata? Poi risultata
sbagliata,
inopportuna,
forse sbagliata,
con tempistiche sbagliate? Vogliamo commettere lo stesso errore? Mandiamo via anche Pirlo, ricominciamo da capo, stiamo diventando l'Inter. Non voglio diventare tifoso dell'Inter, non voglio parlare di una Juventus con le strisce bianco-nere simile all'Inter di tanti anni fa. Perché loro invece hanno fatto il percorso diverso. Con Conte, con Marotta stanno cercando di allontanare, no, quei pericoli del passato. E diciamo che sono stati i primi a centrare l'obiettivo dopo 9 scudetti della Juventus.
E a proposito di Inter, scrive un ascoltatore: non oso immaginare che Pasquetta stiano passando Conte e Marotta. Dire che stiano gongolando mi sembra riduttivo. Grazie Paratici, Nedved, grazie Andrea Pirlo. Poi
una regola che hanno dimenticato: non passare il pallone agli avversari, l'avevamo già detto, non sei stato attento Claudio da Firenze, era una delle prime regole, però apprezziamo, magari ci ascolti da poco.
E poi capisco che Sarri non andasse giù al presidente, ma avrei optato per un allenatore anche di fascia media come Spalletti o De Zerbi. Con questa squadra saremmo in scia all'Inter, non a 12 punti. Carlo da Carpi, e c'è qualcun altro ha scritto: ma
hanno
Luciano
cercato...
Spalletti all'ultimo? Chiamare uno Spalletti così all'ultimo?
Se può essere, cioè c'è esperienza, diciamo che si lo avrebbero voluto prendere nel passato. La tipologia era quella tra Mihajlovic e Spalletti, adesso ci metterei dentro la tipologia che piace alla società e tipo Mancini. Capite che alcuni Spalletti avrebbe preferirebbe prima chiudere il rapporto con l'Inter per una questione economica, così come Sarri con noi, eccetera eccetera. Poi hai sempre questo gruppo, ok? Per arrivare quarti con Spalletti, per arrivare terzi con un altro, se ci arrivassi terzo o quarto, secondo, non lo so, io non cioè penso che problemi ne abbiano anche in casa Milan. Attenzione, perché io ho paura da tifoso affrontare l'Atalanta in finale di Coppa Italia, ve lo dico oggi. Un tifoso può avere paura?
Secondo l'avvocato Durante, no, cioè se ti sentisse certo, tuonerebbe come retritore.
Si può dire che la Juve vince sempre tutto ed è la più bella del mondo, no? A me sembra che non sia così. Se realisticamente e giornalisticamente parlando, bisogna mettere in evidenza anche degli aspetti non scendendo dalla nave, no? Assolutamente, ma senza le fette di salame davanti agli occhi. La Juve può fare benissimo. Col derby non ha fatto benissimo. La Juve avrebbe potuto fare il suo, le cose semplici, col Benevento, non le ha fatte. Provate a immaginare contro una squadra che sa giocare. Non vorrei che l'Atalanta con Real Madrid, no, fosse la Juventus con l'Atalanta. Cioè, non è sempre detto che riesci a fare quello che vorresti fare. Quindi, spero di sbagliarmi. Ad oggi sono preoccupato anche per la finale di Coppa Italia, no? Ero preoccupato dall'inizio dell'anno sul fatto che la Juventus potesse non vincere lo scudetto, ma me lo auguravo. Non ero certamente preoccupato che la Juventus potesse non superare il turno col Porto, e mi sono sbagliato, no? Non ero assolutamente preoccupato col Benevento, tantomeno col Toro, ho detto, no? Non si può prendere un altro gol come col Porto dopo un minuto di gioco nella ripresa. ed eri in campo 20 minuti prima dei tuoi avversari.
E invece
non
è successo.
Puoi. Non puoi.
Allora, sono le 14:29, questa è Radio Bianconera e salutiamo il pubblico che ci segue sul canale 68 su BOM Channel. Ci ritrovate qui domani a partire dalle 13, a meno che non abbiate una Smart TV, nel qual caso schiacciate il tasto rosso del vostro telecomando e continuate a seguirci proprio qui sul canale 68.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ripartiamo in quest'ultima parte di puntata dai vostri messaggi, ce ne sono davvero tanti e poi tra qualche minuto in collegamento come ogni lunedì e lo commenteremo anche con lui questo derby, ovvero in compagnia di Domenico Marocchino. Buongiorno ragazzi, il problema è cominciato 2 anni fa quando Nedved e Paratici si sono fatti rincitrullire dai vari guru Adani e Sacchi e dai tifosi sul bel calcio, per non parlare della mancanza di personalità dei giocatori. Cosa che hai o non hai, quella non te la dà nessuno. Quindi per me Pirlo è il meno colpevole di tutta questa situazione, scrive Massimiliano da Liverpool.
Vi siete resi conto che mentre noi giocavamo con Danilo a centrocampo, il perno del centrocampo del Toro era Mandragola, regalato dalla Juve? Saluti Fabio da Torino. Altra verità, ragazzi. Cioè Mandragora dall'altra parte sembrava davvero il centrocampista dei sogni. Attenzione a non commettere errori su errori, no? Perché parliamo di Kulusevski, magari Mandragora alla Juventus non farebbe così bene, no? Quindi la sua dimensione è quella granata, non so. Penso che valesse la pena vederlo in un centrocampo, no? Da gregario rispetto ad altri giocatori. Ma attenzione che non diventi la panacea dei nostri problemi, poi il solo Locatelli. Regola numero 18, prendere gente che ha un conto corrente ancora abbastanza scarno e tanta fame di vittorie. 11, Federico Chiesa in campo, ci scrive Gianni. Io opterei per il doppio portiere in finale di Coppa Italia, Pinsoglio e Buffon. Tanto un esperimento più o in meno è gradita la tua. La tua divertente battuta, ovviamente. Io ho ancora molte regole, quando vuoi.
Sì, allora intanto leggo questo messaggio. Dopo aver fatto Santo Allegri, vorrei dire la mia. Allegri ha vinto con una squadra forte, ma il campionato di allora presentava squadre imbarazzanti. Facevano a turno togliersi davanti. Vi chiedo, le squadre del campionato di oggi non sono più forti di quelle affrontate dalla Juve di Allegri? E lo stesso Allegri, oggi con questa squadra, avrebbe gli stessi punti di quando vinceva? Non credo, lo dico da juventino. Gerardo da Salerno.
Bella considerazione, perché per quello che dico che Allegri, non per incapacità di Allegri. Io avrei tenuto Allegri, no? Ma molti, direttore, cosa dici? Non lo dico oggi, prendetevi le registrazioni. Rispetto poi il pensiero, c'è la volontà di cambiare, accetto anche Sarri, no? Però ho capito in poche settimane che la squadra non seguiva Sarri. Colpa della squadra, ma colpa anche del metodo, del non metodo di Sarri. Quindi ecco il motivo per cui non credo che la Juventus oggi avrebbe potuto avere tutti e 22 punti dell'ultima gestione che gli mancano alla Juventus di Pirlo.
Allora, torniamo alle tue regole, le regole fondamentali.
Vado con la numero 1.
La 1, dai, che non l'abbiamo ancora detta. La 1, sì.
Sì, sorridere è un bel gesto, da evitare però nel corso dei 90 minuti di gioco e soprattutto dopo aver preso un gol sul proprio palo.
Bene, poi la 12.
Molto sì. Chiaro, giusto?
Sì, direi di
perché
sì.
Qui anche Szczęsny, amico di tutti, ma sì, ho preso solo un gol. Adesso tanto date palla lì al marziano là davanti e la vinciamo. Non va bene così, arrabbiamoci ragazzi, chiamiamo la difesa. Poi
12.
La 12. Indossare la maglia giusta, perché okay. Veramente il siparietto di Rabiot che entra con la maglia che alzano il numero sbagliato, cioè perché guardano il numero
che hai sulla schiena.
Che hai sulla schiena ed è la maglia di Frabotta, ragazzi, anche il carissimo, bravissimo team manager, significa, no, che ti sei fatto trascinare no, dai errori a catena.
Ma
cioè, qualcuno sì.
Come fai a metterti una maglia e non renderti conto che non è la tua? Cioè, di chi è la colpa, scusami, di una maglietta sbagliata?
Io davo sempre colpa a mia mamma da piccolo, che mi ha dato quella maglia lì e mi sono messo
questa. E noi sappiamo che non è un caso che tu faccia questo esempio, perché sappiamo che la mamma di Rabiot, Veronique, è una di quelle più intraprendenti, più presenti nella vita.
E non era neanche a bordo campo.
Però non sarà stata a bordo campo, quindi voglio dire, toccherà al calciatore prendersi la
maglia
giusta o no?
Però la cosa che fa ancora più sorridere, no? Che se tu sei concentrato sul derby e vuoi entrare per spaccare il derby, no? E ti rendi conto di questa cosa, prendi la maglietta e la tiri in faccia a chi te l'ha data in modo errato, perché perdi del tempo, non ti metti a ridere anche tu, sbaglia chi te la dà, sbagli tu che ti prendi la maglietta di un altro. Non mi è mai capitato, c'è pure il nome sopra, Cioè, ragazzi.
Ma lui è francese. Ah, no, ma i caratteri sono sempre quelli, sono sempre latini.
Il tuo cognome è sempre quello.
State difendendo l'indifendibile. Se non si chiamasse Pirlo a quest'ora, sarebbe già stato esonerato da 2 o 3 mesi. Con CR7 in squadra e a bilancio per 100 milioni, non ci possono essere anni di transizione. Sinceramente, mi sembra assurdo affidarsi a Pirlo. Questa cosa è da settembre, che proprio non la digerisco, Pier, caro te.
Allora, intanto.
Caro Pier.
Capisco che non si voglia diventare come l'Inter in fatto di allenatori, eccetera, eccetera, quello che ci scrivono. Attenzione, Pirlo avrebbe, un altro allenatore avrebbe ricevuto più critiche, soprattutto Sarri l'anno scorso, ma immaginate 3 anni dopo Allegri avesse pareggiato nel derby, eccetera. Quindi anche noi tifosi, anche voi tifosi, dobbiamo darci una regolata, no? Con più coerenza. Quindi la coerenza dice, scegliamo di riprendere Allegri? Per un anno zitti, ragazzi, analizziamo i numeri, i risultati, no, non che pensiamo di nuovo a Guardiola e poi il problema è Mandragora e poi sono io e poi è indifendibile. La scelta arriva dopo 2 errori su Pirlo, vuoi rifondare? Tu devi dire, tifosi, mettetevi tranquilli, no? Oggi se l'allenatore decide che quelli bravi sono fra Botta e Portanova, come capitò col Crotone, quelli sono e di quelli ti devi accontentare, come fanno delle altre parti, no? E a quel punto non è colpa dell'allenatore se li mette o non li mette, perché prova a valorizzare, perché gliel'ha detto la società, ma poi se ti rendi conto che la stoffa non è di qualità utile per poter sopperire, ti dico che la qualità utile non solo in loro manca, perché la panchina col Toro è di belle speranze, ma non so quanti giocheranno mai, no? 3 partite di seguito nella Juventus e forse in squadre da metà campo, da metà classifica in su.
Dobbiamo lottare insieme, certo, ma con gli occhi della tigre, perché siamo la Juventus. Contro il Napoli mi aspetto di vedere 11 leoni che corrono 95 minuti senza risparmiarsi un secondo e che finiscono la partita con i crampi e la maglia intrisa di sudore. Cambierei Pirlo solo per Zidane e non per Allegri, che sa di minestra scaldata, scrive Renato.
Regola zero, in campo pensare, non è un'infrazione. Vince Pier a mani basse oggi, che ci ha mandato questa regola.
Dunque, capisco che non si voglia diventare come l'Inter in fatto di allenatori, ma non si può continuare con un allenatore che nonostante partite, allenamenti, esperimenti, prove, arrivi a marzo e ancora non si vede un minimo di idee di gioco. Pirlo commetterà gli stessi errori pure l'anno prossimo, facendo giocare i ragazzi fuori ruolo e tenendo in disparte i giovani, scrive Caterina.
La regola numero 6, me la tengo, la stavo leggendo adesso. Chiara, ricordamelo quando c'è anche il nostro opinionista, opinion leader fra poco, allora, perché è una regola che potrebbe essere utile anche per lui, sarebbe stata utile anche per lui, penso.
Allora leggimi la 13 nel frattempo. L'abbiamo ancora
seguire
letta.
Le indicazioni dell'allenatore, okay. Qui devo dire seguire le indicazioni dell'allenatore, certo. Che possono essere quelle giuste o quelle sbagliate, e qui ho fatto un po' di sarcasmo. L'allenatore è quello con la barba che indossa la giacca e la cravatta, magari qualcuno non se lo ricorda, pensa che sia un giocatore che potrebbe entrare. Ora che avete capito chi è, andate a dire a lui che è lui l'allenatore, che vi deve dire anche lui qualcosa. Quindi nelle responsabilità ci metto anche quelle dell'allenatore, che ho sentito gridare particolarmente nel primo tempo, nel momento in cui siamo passati in vantaggio. Dopo ho visto affiorare anche sul suo volto, più che nelle dichiarazioni post-gara, no? Supportato dalla società, penso a quel punto lì, no? Perché recuperare un derby ci può star tutto. Non ci sta in un contesto, in una settimana particolare, dopo che hai potuto preparare la partita in 2 settimane, con l'assenza di molti giocatori, la settimana dei festini, tutto quello che vuoi, la Juve avrebbe dovuto sputare sudore e non dico nient'altro.
Tra l'altro, aspetta, tu devi fare un mea culpa pubblicamente, perché avevi detto che quando vai allo stadio del Toro, Cairo, non serve pranzo.
Devi
cospargerti il capo di cenere, siamo ancora in tempo visto che si finisce oggi il periodo pasquale, e dire che invece hai mangiato abbondantemente e con gusto allo stadio.
Un'ottima insalata di riso, fette di pane tagliate come le tagliava mio nonno, fresche, bottiglietta dell'acqua, cioè devo ammettere di aver sbagliato su su Cairo, quindi chiedo scusa al presidente del Toro Cairo, spero che naturalmente non mi arrivi la fattura a casa nei prossimi giorni.
Ecco, potrebbe esserci quel... Non ti hanno chiesto l'IBAN, per questo che ti hanno chiesto l'IBAN, te ne sei accorto quando sei entrato?
No. Dunque... Non era mai capitato, quindi diciamo che si può sempre migliorare anche in casa Toro, così l'accoglienza nei confronti dei giornalisti.
Non è vero che Allegri vinse perché le altre squadre erano più scarse di oggi, basti pensare che la Juve campione fece due finali di Champions e oggi sarà campione d'Italia, l'Inter ultima ai gironi. Dario, ciao, se si deve ricostruire lo zoccolo, si deve ricostruire lo zoccolo duro italiano, bene Locatelli, Mandragora, ma ci vogliono anche i Milinkovic, Savic o Paredes, Gosens, Romero, Icardi, via i mecenati Dybala e Ramsey.
E da qui ripartiremo con tutti questi temi legati anche al mercato, ai nomi, agli allenatori. Oggi, a puntata di Pasquetta, siamo partiti un po' da fare il rendiconto post derby, non solo concentrandoci su quel pareggio, ma certamente siamo quarti col Napoli, con cui recupereremo proprio dopodomani, e domani è già giorno di vigilia. Uno sguardo veloce, oggi i giornali non ci sono, vengono aggiornati ovviamente i siti sportivi, quelli di riferimento nostri non si spengono mai, quindi tutto Juve che mette in home page al momento un'esclusiva di Antonello Cuccureddu, Juve non cedere Dybala, invece la pensa completamente, in modo completamente diverso l'ex difensore bianconero, amico anche di Radio Bianconera. Uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, Conte, fame di vittoria e futuro con rinnovo, ora scudetto, poi obiettivo Europa. Adesso è un tappeto rosso nei confronti di Conte, criticato fino a poche settimane fa. Infatti mi piace molto la coerenza di alcuni opinionisti, anche tifosi dell'Inter, che dicono: il mio giudizio, il loro giudizio su Conte non cambia, scudetto sì, scudetto no, cioè loro non avrebbero preso o non avrebbero, non apprezzano la gestione di Conte come ha fatto con l'Inter. Uno sguardo veloce anche al, ma mi è sfuggito, quindi
devo... abbiamo in onda, abbiamo in linea Domenico Marocchino.
Ce l'abbiamo, perfetto. Domenico, io cerco tutto sport intanto.
Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, state facendo picnic lì voi due?
Sì, a distanza, perché distanza. Io sono da solo.
Sì, ho portato i panini che mi ha dato Cairo dopo il derby, bottiglietta dell'acqua, insalata di riso e quindi l'ho divisa un po' con la mia compagna
mortadella,
di viaggio.
Io ho i sofficini di ieri sera, quelli avanzati, me li sono portati qui in regia, li sbocconcello durante le pause.
Tu lo sai com'è la progressione dei discorsi degli uomini, te l'avevo già detto?
Sentiamo.
No.
Ti prego.
Allora, la progressione dei discorsi degli uomini è così: fino a una certa età parlano solo di donne.
Ok.
Poi fino a che età?
Fino a che età? 30, 40? 30?
Solo di donne. Poi parlano di donne e di mangiare.
Sì.
Poi solo di mangiare. Sì. Poi di mangiare e di malattie. Poi solo di malattie. Io sono tra il mangiare e le malattie. Discussione. Se tu trovi due per strada, mica dicono: oh, ho visto qua là, guarda qua, dicono: ah, oggi c'ho mal di schiena perché ieri ho mangiato questo. Ma è vero, la progressione generale è questa.
Ok.
No, io
però
sono ancora nella fase che parlo della arrabbiatura che ho nei confronti della Juventus per l'ultima partita. Il derby è una partita che sento particolarmente, caro Domenico.
Anche tu, immagino. Domenico?
Sì, io ho fatto i due tipologie di derby. Ho fatto il derby di Torino e il derby di Genova, perché ho fatto anche Sampdoria-Genova e Genova-Sampdoria, Torino-Juve, Juve-Torino. Ecco, se il derby effettivamente, forse allora era più sentita, perché c'erano molti giocatori, c'erano più giocatori che giocavano da tanto tempo nelle stesse squadre, c'era un giocatore che arrivava nel settore giovanile, c'erano più italiani, c'era più campanilismo. Adesso le squadre sono imbottite di stranieri, si sentono, ma è un po' una, diciamo, un sentiero riflesso, però rimane sempre una partita molto, non so come dire, storicamente molto sentita, ecco.
Antonio,
aspetta che sì, No, no, vi stavo ascoltando, intanto leggevo...
Anch'io stavo leggendo...
Ah, bello, cioè, io parlo, voi due leggete, no?
No, i messaggi, magari qualcuno...
Ah, vuole... i messaggi degli ascoltatori che a volte magari...
Non stavo leggendo il giornale o un libro, come faresti tu, a parti invertite.
Tutti a criticare Szczęsny per una parata sbagliata, ma vogliamo parlare di De Ligt e Alessandro che si sono fatti bruciare da Sanabria e Bernardeschi che a 3 minuti dalla fine ha preso ammonizione per una simulazione ridicola. Il portiere è l'ultimo dei problemi di questa squadra. Pensiamo a ricostruire il centrocampo prendendo giocatori all'altezza e mandando via i mercenari sempre rotti e con stipendi carissimi, scrive Renato. Sì, no, oggi non sono state mosse, Renato, particolari critiche nei confronti di Szczęsny, più da altre parti. Tu cosa ne pensi, Domenico?
Però l'errore c'è, non l'ho messo, cioè è stato criticato, pesanti le pagelle, ha salvato anche il risultato. Però non prendere quel pallone sul tuo palo, devi anche rimediare a un errore del tuo compagno. Cioè il gioco di squadra passa da questo. Noi, Domenico, oggi stiamo così un po' giocando anche alle regole, no? Gli errori da non commettere nel gioco del calcio. Ne scrive uno interessante, un nostro amico da casa. Regola 16-1.
Cercare, scusami. Prego. Sì. Giuseppe, scusami. Cercare.
Michel, di pure.
Cercare di non commettere, perché un conto è quello che tu ti prefissi fuori dal campo, di fare durante la partita o di non commettere. È un conto quello che con diciamo l'agitazione, lo stress, l'agonismo che c'è in campo, magari puoi anche dimenticarti, ecco.
Comunque, la regola che hai aggiunto, ascolta questa, mi dici la tua.
Ecco, si cerca di non commettere un errore.
No, hai ragione, è vero, sfumatura molto, molto giusta. Quando si passa la palla a un compagno, attaccare uno spazio e proporgli un dai e vai cestistico, invece di fermarsi a vedere che succede o cosa fanno gli altri. Luca, ti sembra che manchi qualcosa di elementare nelle giocate della Juventus? Qui da una cosa... magari un po' scherzosa, detta così anche per far sorridere, non in questo caso, le mie soprattutto, dove c'è un fondo di verità, c'è anche però, forse mettono in evidenza degli aspetti che la Juventus in campo non riesce a concretizzare. Domenico.
Ma sai, il discorso è molto ampio. Normalmente quando uno ha fatto un passaggio a un compagno, non ha finito il suo compito. Innanzitutto bisogna vedere con che velocità l'ha fatto, perché la velocità fa sì che l'avversario possa ricevere la palla pressato o non pressato, è una sostanziale differenza. Allegri parla molto di scorrimento di palla, di passaggio veloce, secco e veloce, perché permette che la riceve di non essere subito attaccato. Poi in teoria uno dovrebbe o proporsi in fase offensiva o scalare in fase difensiva dando una copertura, cioè facendo sì che chi riceva la palla abbia due possibilità: o giocarla su di te in avanti, o se la perde, o eventualmente se prestato in un determinato modo giocarla su di te che sei scalato dietro. Questo sempre in teoria, poi in campo diventa difficile farlo sempre, perché farlo sempre vuol dire spendere tanto dal punto di vista atletico e vincere una cosa che calcisticamente è un po', non so come dire, il segreto di Pulcinella, nel senso che tu dai la palla e pensi di aver finito e guardi, invece in quel caso lì non devi guardare, perché se guardi ti fermi, cioè in quel caso lì non devi guardare ma muoverti già, invece siamo tutti spettatori di quello che abbiamo fatto, hai capito? Una cosa che succede anche con le donne, tu magari trovi una, la porti a casa, guardi e alla fine vai a casa, lei se ne va via e solo guardate.
A proposito di donne, scrive Fausto, vorrei inserire una regola per
cose di
Chiara.
No, ti fermo Chiara, perché questa la applichiamo al modello al modello marocchino.
Appunto,
se tu avessi giocato e ci fosse stata ai tuoi tempi una diretta di DAZN, no? Sulla corsia destra, a un certo punto la Juve sotto di un gol, ti saresti trovato lì a commentare Balzaretti con la sua collega a fianco. Ti saresti distratto? Ci chiedono da casa.
A guardare la Leotta.
Ce lo chiedono veramente.
Ma sai, sinceramente, un ottimo giocatore ha una grande visione di gioco, quindi
più vede.
E meglio è, dipende.
E se vedi delle cose belle, ovviamente.
E perché Fausto, anche... perché Fausto dice, regola numero 17, quando c'è DAZN che segue la partita, per non perdere la concentrazione, guardare solo Balzaretti e non la sua collega a fianco. Ma io, beh, io non gioco a calcio, però potrei dire il contrario, cioè guardare solo la Leotta e non Balzaretti, perché rischierei di distrarmi, perché Balzaretti è croccante.
Allora, io non conosco Balzaretti e mi sembra un bel ragazzo, lo conosco così.
Confermo.
Sì, però non mi dà di quella idea, non mi dà quell'idea di quel macio, con tutto il rispetto di Balzaretti, che ripeto che mi sta simpatico, quel macio con un bel lato B.
Non è che si debba essere per forza maci, per essere belli o piuttosto che affascinanti.
Io esco prima dalla trasmissione.
Io arrivo dalla vecchia scuola, sono obbligato. La vecchia scuola dice che quando abbracci una, le due mani lì dietro vanno a stringere qualcosa. E vale per l'uomo.
Pensa che Balzaretti ha frequentato le mie stesse scuole medie. Lui ha un anno in più di me. Io ero nella prima, quando io facevo prima, lui seconda della scuola media che ho frequentato qui a Torino.
Guardate, davvero interessante. Il direttore ti lascia un altro tema.
Che retroscena che vi sto svelando su di me, Balzaretti.
Domenico, secondo te la Juve ha avuto paura del Toro a un certo punto? Ha paura di affrontare il Napoli? Dopodomani?
Un po' di timore c'è, una situazione un po'... un po' particolare, quasi inaspettata. Del resto, qui ritorniamo a dire sempre le stesse cose. Quando tu hai un centrocampo dove hai delle enciclopedie, tipo la Fabbri, Lutet, dove hai delle persone che hanno vinto tanto, che hanno un'esperienza notevole, che si chiamano Matuidi, Khedira e Pjanic. Poi ti trovi un giocatore che arriva dagli Stati Uniti, uno che non è titolare nel Barcellona, un altro che non era titolare nella Juventus, un altro che non era titolare nel Paris Saint-Germain, ovviamente puoi almeno puoi prevedere che qualche difficoltà a livello gestionale della partita e qualitativo tu lo possa sentire, no? Però erano vecchi. Hai capito? Erano vecchi, quindi dovevano essere ceduti. Probabilmente, ovviamente, c'è un periodo di ricambio, e in questi periodi di ricambi la Juventus ha deciso di farlo prevalentemente nel centrocampo, calcolando però che numericamente è un centrocampo atipico, perché praticamente ha 4 centrocampisti e mezzo, che sono troppo pochi per un campionato di Serie A e le coppe e la Coppa Italia, perché ha 4 giocatori. E sono un po' pochi per gestire 2 ruoli o addirittura 3 ruoli a centrocampo, e quindi queste difficoltà potevano anche essere un po' non solo inaspettate.
Senti, un allenatore inesperto al secondo anno come diventa? Quanto migliora eventualmente? Non è una sponsorizzazione per Pirlo, è per capire. Ne varrebbe la pena non buttare all'aria l'anno che è appena passato? Arrivasse la Champions, io ci metto sempre arrivasse la qualificazione in Champions.
Ma sai, guarda, ovviamente l'allenatore fa delle scelte, sono degli allenatori che decidono in primis e non guardano nessuno. Allegri mi sembra uno di questi, Conte mi sembra uno di questi. Poi ci sono degli allenatori che agiscono con il collettivo, col suo gruppo, di analisi, ecco, insomma. Secondo me, con una certa inesperienza come Pirlo, magari qualcuno che lo appoggi, se l'ha parlato di Capello, mi ricordo di Lippi, qualcuno che diciamo gli faccia da supervisore, o anche qualcuno che analizzi nel contesto del suo gruppo, vedendolo in un modo completamente diverso.
Ma cosa vuoi dire? Che quindi non c'è quella figura alla Juve? O è sbagliata? Paratici, Nedved, tanto per essere chiari?
Ma sono più dirigenziali, A me mi sembra che ci voglia qualcuno, in ogni caso, più campo, ecco, più presente nel contesto tecnico-tattico, non, non nel contesto gestionale come sono Paratici e Nerbi, che mi sembrano più proposti dalla società come per campagna acquisti, per
figure rappresentative, ma servirebbero più figure da campo. Senti, manca solo secondo più una regola. Mi dici se ai tuoi tempi la applicavi? Obbligatorio terminare la partita con la maglietta fradicia di sudore, non va tenuta pulita per i festini eventualmente della sera.
Ma sai, lì dipende, la sudorazione è personale. C'è gente che fa un metro e suda, c'è gente che fa 10 km e non suda, quindi quella è una frase fatta, una delle famose frasi fatte. Poi per sudare a vuoto è meglio non sudare.
O sudare poco e dare al massimo.
Ma sudare poco, ma sudare bene, quindi anche quello è quello discorso. Per quanto riguarda i festini, sicuramente è stato un atteggiamento, non so come dirti, poco elegante, visto il contesto, i problemi che ci sono, estremamente seri, e se lo potevano veramente risparmiare. Sicuramente sono stati anche dei folli, perché si possono fare feste e cene, si potrebbero, se uno vuole sbagliare, fare feste e cene senza farsi beccare. Non c'è
sì, senza 10 macchine al seguito. Senti, ti è mai capitato di entrare in campo?
Dobbiamo salutarti.
Sì. Sei mai entrato in campo magari prendendo la maglia di Platini e non quella di Domenico Marocchino? No.
Cos'è? Cosa stai dicendo?
Rabiot è entrato in campo con la maglia di Frabotta. Te ne sei accorto?
Ha sbagliato maglia.
Ha messo quella di Frabotta.
Platini ti avrebbe preso a calci il giorno dopo, sono sicuro. Ciao Domenico.
Ciao Domenico, ci sentiamo venerdì. Buona Pasquetta. Ciao.
Ciao.
Pasquetta in compagnia di Radio Bianconera, e così è, così continua. Quindi restate con noi di Radio Bianconera, la nostra lunga, approfondita programmazione per quel che riguarda Antonio e Chiara. Ci sentiamo domani alle 13.
Chiara, permettimi un saluto, un abbraccio grosso. Oggi c'è ancora con noi Nicola De Bonis con suo stile Juventus. Lo ritroveremo, resta della famiglia. Ma lo ritroveremo all'inizio della prossima stagione per impegni personali, quindi in bocca al lupo Nicola oggi,
e allora oggi più che mai con grande attenzione stile Juventus,
ma non lo cediamo, non lo perdiamo, no. Non lo vendiamo, non lo prestiamo. Ciao,
a domani. Go.
Cose di calcio,
la Juve a colori raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.